vite che non sono la tua. Alla deriva, storie di naufraghi, di Marco Silvestri.
È il mese di ottobre del 1927. Il grande piroscafo italiano Principessa Mafalda sta per affrontare il suo ennesimo viaggio verso il continente americano. Al comando della nave c'è il palermitano Simone Gulì, valoroso capitano della Grande Guerra con numerosi anni di navigazione alle spalle. Il Principessa Mafalda ha il nome della secondogenita figlia del re Vittorio Emanuele III e della regina Elena del Montenegro. Sulla nave si sono imbarcati per anni i sogni di migliaia di persone, italiane e non, emigrati ad inizio secolo verso le lontane terre sudamericane, in cerca di migliori condizioni di vita. Il transatlantico Principessa Mafalda è il vanto della marina mercantile italiana. Dopo circa 20 anni di traversate oceaniche, nell'ottobre del 1927 è ormai decadente e si appresta a partire dal porto di Genova per compiere l'ultima crociera prima del suo smantellamento. Sarebbe giunto il suo tempo, ma gli armatori vogliono spremerlo fino all'ultima goccia e guadagnare fino alla fine tutto ciò che è possibile ottenere. La Principessa Mafalda non arriverà mai ai cantieri di demolizione.
Alla musica del golfo si intreccia il battito del lavoro. Il varo è il momento della verità. Negli ultimi anni i cantieri italiani hanno moltiplicato questi momenti.
La Principessa Mafalda è nata nel 1904 nel cantiere navale Erasmo Piaggio di Riva Trigoso, uno dei maggiori e più antichi cantieri navali italiani in provincia di Genova.
Nei cantieri del Tirreno è stata felicemente varata la prima grande motonave italiana per la pesca nelle acque oceaniche. La nave è dotata di speciali impianti frigoriferi ed è destinata alla pesca del merluzzo nelle acque di Terranova, della Groenlandia, dell'Islanda e del Spitzberg.
La Principessa Mafalda è stata costruita dalla compagnia di navigazione Lloyd Italiano, un grande progetto di investimento, un progetto che comprende la realizzazione di una coppia di transatlantici gemelli, due imbarcazioni destinate alle remunerative rotte verso le Americhe. Il Principessa Mafalda e il suo gemello, Principessa Yolanda, le più grandi navi sino ad allora costruite per una compagnia italiana.
I nostri cantieri hanno adottato le tecniche più moderne, navi che scendono in mare già allestite, navi prefabbricate.
La Principessa Yolanda viene ultimata per prima nel 1907, ma affonda a pochi minuti dal varo, davanti ai cantieri di Riva Trigoso, con grande sgomento della gente e delle autorità riunitesi per assistere all'evento. Il progetto della Mafalda è un insieme di potenza, lusso e comfort. Secondo la pubblicità, la Mafalda consente un viaggio comodo, sicuro e gradevole, ma allo stesso tempo familiare. Gli interni del piroscafo sono riccamente decorati e arredati. Nei ponti di prima classe ci sono un salone delle feste, una sala della musica con pianoforte a coda, ristorante, sala gioco, una veranda e vari salotti con tappeti, tende e specchi e cabine di extra lusso con gli stessi arredi degli hotel Excelsior di Roma e Napoli. I ponti di seconda classe sono invece collocati a poppa ed ospitano 150 cabine. Mentre le sistemazioni della terza classe, per quei tempi all'avanguardia, possono ospitare fino a 1200 passeggeri, che in gran parte sono solitamente migranti, disposti ai ponti inferiori in spazi suddivisi in ampi ambienti e stanzoni forniti di servizi igienici. Le tariffe sono state fissate dal Commissariato per l'Emigrazione. Si pagano 300 lire per mangiare all'aperto, ma con 65 lire di supplemento si può provare l'illusione di essere serviti a tavola in una piccola e maleodorante sala posta a debita distanza dai ricchi saloni di prima classe. Ai ponti inferiori trovano posto poi anche i locali tecnici, la stiva, i magazzini, la sala macchine e gli alloggi per i circa 300 membri dell'equipaggio. La nave ha complessivamente una stazza di 9.000 tonnellate, è lunga 150 metri e larga 17, con due macchine a vapore che sviluppano una potenza complessiva di 10.000 cavalli per poter raggiungere la velocità di crociera di 18 nodi. Il transatlantico Mafalda è fra i primi ad essere dotato di illuminazione elettrica, telegrafo senza fili e telefono in ogni cabina di prima classe. Ed è stato lo stesso Guglielmo Marconi a realizzare e ad effettuare a bordo i suoi primi esperimenti radiofonici. Dal 20 marzo del 1909, data del suo primo viaggio, la Mafalda viene impiegata per effettuare le traversate oceaniche, viaggi che durano all'incirca 40 giorni, da Genova a Buenos Aires, con scali a Barcellona, Rio de Janeiro, Santos e Montevideo, diventando per svariati anni la miglior nave della flotta italiana. Una nave che trasporta negli anni migliaia di migranti italiani in Sud America. Dopo il primo viaggio inaugurale, arriva un immediato successo che la rende la preferita anche dalle ricche famiglie argentine, uruguaiane e brasiliane per i viaggi in Europa.
Il tricolore della Marina merita di riunire gli emblemi delle repubbliche marinare. Amalfi, che verso il 1000 controllava i traffici del Mediterraneo, e nessuna città era più ricca d'oro, argento e tessuti. Pisa, che teneva sempre in porto centinaia di dromoni pronti a salpare. Venezia, che trasformò in sapiente bellezza l'esperienza fatta sul mare. Genova, che spinta le sue navi fino agli orli dell'antico orizzonte, presaci in nuove dimensioni della terra. Dal suo porto era uscito ragazzo Cristoforo Colombo, destinato ad avvistare da questa caravella la terra del nuovo mondo.
Sulla Mafalda ha viaggiato il famoso cantante di tango Carlos Gardel, ha viaggiato Arturo Toscanini, Luigi Pirandello. Alcune foto di Pirandello si possono trovare in rete, immortalato sul ponte insieme al capitano Simone Gulì.
La guerra aveva fracidiato circa il 95% del nostro tonnellaggio mercantile. Bisognava ricostruirlo, superarlo. Ci siamo riusciti. Oggi l'Italia possiede 4 milioni di tonnellate, 700.000 più che nel 39. Navi di ogni tipo.
La Mafalda, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, viene poi messa al riparo dai siluri dei sommergibili austriaci. Viene messa al riparo nel porto di Taranto, dove viene utilizzata come alloggiamento per gli ufficiali di marina, per riprendere poi servizio nel 1918. Durante la guerra, il capitano Gulì è impegnato in trasporti logistici militari, al comando di un altro piroscafo, il Verona, e nel 1918 rischia la vita nello stretto di Messina per un attacco, l'attacco di un sommergibile tedesco. Un attacco che affonda la nave italiana e uccide circa 2.000 militari. Gulì si salva, lasciando per ultimo la nave prima che affondi. Terminato il conflitto bellico, il capitano Gulì si dedicherà esclusivamente al trasporto passeggeri, diventando uno dei comandanti più esperti della Marina italiana. Quello della principessa Mafalda è un naufragio annunciato, la storia di una nave condannata. In 18 anni di navigazione ha compiuto un centinaio di viaggi tra il Mediterraneo e il Rio della Plata. Nel 1927 la società armatrice decide di mettere in disarmo la nave poiché è ritenuta tecnicamente obsoleta. Nel frattempo sono infatti entrate in servizio nuove motonavi, più grandi e moderne. La Mafalda si appresta quindi a compiere l'ultimo dei suoi numerosi viaggi oltreoceano prima di essere smantellata. Con i suoi 44 anni di esperienza, il comandante Gulì segnala anomalie e problematiche della nave con accurati rapporti alla Direzione della Navigazione Generale Italiana, la società che dal 1910 è subentrata nella proprietà al posto del Lloyd italiano. Gulì sa che questa nave ha dei difetti, dei problemi, ne ha parlato prima della partenza, anche con la famiglia. È sua intenzione rimandare il viaggio, ma non riesce nell'intento. Deve obbedire al suo armatore ed è costretto a partire. Da Napoli a Genova, quasi per un presagio, la moglie Rosalia lo accompagna per dargli inconsapevolmente un ultimo saluto. A bordo della Balaina, la ballerina, così nel frattempo è stata soprannominata la nave per le sue condizioni, ci sono 289 uomini di equipaggio, 52 viaggiatori di prima classe, 89 viaggiatori di seconda classe, tra i quali Ruggero Bauli, un intraprendente pasticcere veronese che ha stivato sul piroscafo numerosi macchinari per produrre il suo Pandoro in Argentina. Ci sono in tutto 827 viaggiatori di terza classe, per lo più provenienti dal Piemonte, dal Veneto, dalle Marche e dalla Calabria, oltre ad un centinaio di siriani e di numerosi ufficiali argentini. C'è anche un vice brigadiere di polizia, Vincenzo Piccioni, incaricato di scortare un baule con 64 milioni di lire in titoli di Stato e un forziere di monete e lingotti d'oro con 250 mila lire. Un dono da parte di Benito Mussolini al governo argentino come ringraziamento per l'accoglienza data ai nostri connazionali. Quell'ottobre del 1927 per poco non riescono ad imbarcarsi sull'ultimo viaggio della Mafalda anche i piemontesi Giovanni Angelo Bergoglio con la moglie Rosa Vassallo e il figlio Mario, padre del futuro pontefice. Un viaggio che non riescono a fare per puro caso, per via di alcuni documenti per il viaggio che non hanno ancora ricevuto, costretti dunque a rinviare di qualche mese la partenza per l'Argentina. La nave salpa da Genova per Buenos Aires l'11 ottobre del 1927. Le difficoltà tecniche iniziano subito dalla partenza, che è rinviata di 5 ore per delle riparazioni ai motori. Problemi che si ripresentano non appena lasciata la costa ligure e che costringono il comandante Gulì a fermare i motori per riparare una pompa ben 8 volte nel solo tratto tra Genova e Barcellona. Il viaggio è un'odissea, un estenuante susseguirsi di soste in mare aperto. Una volta per lubrificare la testata del motore di sinistra, un'altra per porre rimedio alle continue e fastidiose vibrazioni dovute ad un'elica. Lasciato il Mediterraneo, a circa 2 ore dallo stretto di Gibilterra, subentra poi un nuovo guasto al motore di sinistra e si procede alla ricerca dell'avaria lasciando il piroscafo a motori spenti per altre 6 ore. Piroscafo che riparte con il solo motore di dritta, navigando lievemente piegato, inclinato a sinistra e a velocità ridotta per circa un giorno. A Dakar è necessaria un'ulteriore sosta, non soltanto per mettere mano ancora una volta alla malconcia elica di sinistra, ma per comprare un bue e alcuni suini, animali che vengono stivati vivi per la macellazione a bordo, poiché anche i frigoriferi sono rotti. Animali che vengono acquistati e macellati a bordo per garantire nuovamente la corretta fornitura dei pasti. La traversata è un tormento, tra rollii e guasti continui. Il piroscafo naviga verso le coste del Brasile con una progressiva inclinazione a sinistra. Il comandante Gulì è costretto a telegrafare l'armatore della compagnia richiedendo un altro transatlantico in sostituzione, ma la richiesta viene respinta e da Genova gli viene ordinato di proseguire fino alla successiva tappa, prevista al porto di Rio de Janeiro, in attesa di nuove istruzioni. Gulì, che era già scampato a 2 naufragi in passato, comprende la gravità della situazione, sente il pericolo imminente e decide così di ridurre l'andatura della nave da 18 a 13 nodi. Il viaggio prosegue lentamente, nei saloni di prima classe si balla con l'orchestra, alle 17 si serve il tè. In occasione del passaggio dell'equatore, sul ponte principale viene organizzata una gran festa, con musica dell'orchestra e un'enorme torta per una bambina di 2 anni, Dolly Negrete, figlia di un chirurgo argentino che viene eletta reginetta della nave. Martedì 25 ottobre 1927 è un tiepido giorno primaverile. Il cielo è limpido, il mare tropicale calmo. La nave sta navigando in direzione sud-ovest a circa 85 miglia a largo delle coste dello stato brasiliano di Bahia. Il tratto più lungo del viaggio è stato compiuto. Restano ancora poche ore di luce prima che scenda la notte. L'andatura della principessa Mafalda è lenta. Viene superata dal cargo olandese Alena, che non ricevendo particolari segnalazioni prosegue indisturbato. Alle 17:25 ore locali, le 23:25 in Italia, viene percepita in tutto il bastimento una fortissima scossa che scuote la nave. Un enorme boato dopo il quale la nave inizia a sbandare gravemente. Molti passeggeri preoccupati, considerato anche il numero di volte che la nave si è dovuta fermare, escono sul ponte di coperta per cercare di capire cosa stia accadendo. Dopo le solite spiegazioni degli ufficiali, tutti ritornano ai loro impegni. Quelli della prima classe continuano a gustare il tè, altri riprendono la passeggiata in coperta nell'attesa della cena. Gli orchestrali ricevono l'ordine dal capitano di continuare a suonare, mentre la nave continua ad inclinarsi. Si è sfilato l'asse portaelica del motore. L'asta d'acciaio urta violentemente contro lo scafo e l'acqua comincia ad irrompere all'interno dell'imbarcazione. Si tenta inutilmente di riparare la falla con dei pannelli di metallo, ma è un lavoro inutile. Nel giro di poco tempo, la sala macchine è completamente invasa dall'acqua. Le paratie stagne sono ormai vecchie, non si chiudono e le pompe drenanti non riescono a far fronte alla quantità dell'acqua. Cessa di funzionare anche il generatore di energia elettrica e poiché la nave non dispone di una dinamo d'emergenza, a bordo viene a mancare l'energia elettrica, lasciando l'imbarcazione nella totale oscurità. Il direttore di macchina, Scarabicchi, sale in plancia ed informa il capitano, Gulì, che ha individuato il problema all'asse dell'elica sinistra. L'acqua sta quindi entrando copiosamente, allagando la sala macchine. Presto avrebbe invaso anche la stiva. Dopo le prime rassicurazioni ai passeggeri, il capitano Gulì ordina di fermare le macchine e di suonare l'allarme per radunare tutto l'equipaggio, mentre il primo ufficiale Maresco dà l'ordine di lanciare l'SOS. È l'ufficiale telegrafista Luigi Reschia a lanciare l'allarme, un messaggio che ripete fino alla morte. Mafalda di Savoia, SOS, venite a salvarci. Sono 7 le navi che rispondono alla chiamata di soccorso, ma nessuna è in grado di avvicinarsi, colpa del fumo che induce a credere che il piroscafo stia per esplodere. Dall'esterno, infatti, non si capisce cosa sia veramente successo a bordo della nave. Al comandante, capitano di lungo corso, Simone Gulì, non rimane che dare l'ordine di evacuare la nave. Il capitano Gulì, che rimane in coperta a dirigere le operazioni con un revolver in pugno. Sul ponte inizia a diffondersi il panico. Alcuni ufficiali che si dirigono in coperta con dei salvagente sono letteralmente assaliti dai passeggeri. In un momento in cui indossare un salvagente o salire a bordo di una lancia di salvataggio può rappresentare qualcosa che separa la vita dalla morte. Gli ufficiali e l'equipaggio, con l'uso della forza, riescono inizialmente a contenere l'agitazione che si diffonde rapidamente, riuscendo ad organizzare un ordinato abbandono della nave, che però non dura molto. La folla di gente si scontra violentemente con la tripolazione, dando vita ad una delle più gravi tragedie navali del Novecento. Il comandante Gulì, munito di megafono, tenta di coordinare al meglio le operazioni di soccorso dal ponte, dando priorità a donne e bambini. Ad un certo punto, resosi conto che la nave è ormai perduta, fa calare tutte le lance di salvataggio. Ma poiché la nave è fortemente inclinata a sinistra, quelle di dritta colpiscono lo scafo, danneggiandosi e diventando inservibili. Tuttavia, numerose di quelle scialuppe che raggiungono la superficie si rivelano in cattivo stato e imbarcano acqua, mentre altre, le poche rimaste, vengono prese d'assalto e si rovesciano per il sovraccarico di persone. Molti passeggeri, presi dal panico e dalla disperazione, si gettano in mare e annegano. L'opera di salvataggio diviene sempre più difficoltosa a causa dell'oscurità della notte e della forte inclinazione dello scafo, che impedisce di ammainare correttamente tutte le lance di salvataggio disponibili. Alcune di esse infatti si danneggiano urtando contro la murata prima di essere calate in acqua. Il panico fa il resto, impadronendosi di tutti, ma soprattutto dei passeggeri della terza classe, intrappolati nelle parti più basse della nave. In particolare 100 siriani che si riversano verso le sale della seconda classe, travolgendo la tripolazione e seminando il panico. La principessa Mafalda impiega 5 lunghissime ore per inabissarsi nell'oceano, un tempo che però non basta a salvare tutti i passeggeri. L'SOS lanciato dalla principessa Mafalda viene raccolto da altre navi, tra le quali i piroscafi Alena, Duca degli Abruzzi e 2 transatlantici francesi, che si trovano nelle vicinanze e che si accorgono immediatamente di quello che sta accadendo. Navi che si fermano ad una certa distanza dal Mafalda, poiché da esso si innalza una vistosa colonna di fumo bianco, una colonna di fumo che fa temere l'esplosione delle caldaie e quindi il conseguente rischio di un incendio. Le imbarcazioni accorse al segnale di SOS calano in mare le lance per soccorrere le persone finite in acqua, ma per riuscire a salire a bordo di una lancia occorre condurre una lotta feroce contro gli altri passeggeri. Nel buio, nell'oscurità della notte, i riflettori delle navi soccorritrici illuminano uno spettacolo mostruoso, uno spettacolo dantesco. Lotte, grida, richieste d'aiuto e lamenti che si intrecciano in diverse lingue. Donne che nuotano disperate con i loro bambini in mare, tra i cadaveri e tra i corpi divorati vivi da squali bianchi e squali tigre. Corpi immersi nell'oscurità che rende ancora più difficoltosa qualsiasi comunicazione visiva. Si salva solo chi raggiunge le barche, come Bauli, che dopo essere rimasto a molo per 2 ore con addosso il giubbotto salvagente, sale a bordo di una scialuppa sollevato da un'onda. Colme oltre il limite, molte lance si capovolgono, facendo cadere in mare uomini e donne che spariscono immediatamente tra le onde. Chi non trova posto in qualche barca nuota, altri si afferrano disperatamente a qualsiasi oggetto galleggi. Il capitano Gulì capisce che è finita. Nulla è più possibile per evitare il peggio e ordina al megafono il si salvi chi può. I superstiti ricordano di aver sentito numerosi colpi di pistola provenire dal Mafalda durante gli ultimi minuti prima di sparire sott'acqua. Verso le 22:20, il principessa Mafalda, dopo 4 ore e mezzo, ormai completamente invaso dall'acqua a poppa, si alza verticalmente di prua e cola rapidamente a picco. Sono molte le persone rimaste a bordo che perdono la vita per non essere saltate in mare. Sono molte quelle che, saltate in acqua, sono finite sbranate da squali o annegate. Nel naufragio muoiono ufficialmente 314 persone, 9 membri dell'equipaggio e 305 passeggeri. La forza drammatica di questo naufragio è suggellata dagli attimi che precedono la fine. Alle ore 22:10 il comandante Gulì, rimasto al suo posto, al posto di comando per dirigere le operazioni di evacuazione fino all'ultimo, anziché salvarsi, decide di seguire la sua nave in fondo all'oceano. Alcuni ufficiali, alcuni marinai che si allontanano in lacrime sulle scialuppe, vedono l'alta figura di Gulì eretta sul ponte di comando, che si porta la mano alla visiera per un ultimo saluto al piroscafo Alena, premere il grilletto della pistola ed inabissarsi con la sua creatura. Intrappolati sulla nave senza più lance di salvataggio a disposizione, sono numerosi i membri dell'equipaggio che si suicidano sparandosi un colpo d'arma da fuoco o morendo risucchiati dalla Mafalda. Perdono la vita diversi ufficiali, i macchinisti e i 2 marconisti, Reschia e Boldracchi, che rimangono nella cabina inviando segnali di richiesta soccorso fino all'ultimo. La morte di Gulì e dei suoi ufficiali divenne un'occasione per il regime fascista per esaltare la marina italiana, quasi in risposta alle tante lusinghe, alle tante lodi che da anni si diffondevano sul celebre Titanic da parte dei rivali inglesi. Quello della Mafalda fu un naufragio annunciato, ma per la stampa di regime italiana fu un disastro dettato dal fato avverso. Si parlò di fatalità, di incendio a bordo, di scoppio delle caldaie. Non venne mai fatta luce sulle colpe e sulle responsabilità da accertare. Si pensò solamente ad esaltare la vicenda eroica del capitano Gulì, a cui sarà poi conferita una medaglia d'oro al valore civile. La stampa diede alla tragedia un taglio marcatamente retorico, ponendo l'accento sui vari episodi di eroismo. Mussolini occultò la tragedia anche perché l'incidente avvenne il 25 ottobre del 1927, a 3 giorni dall'anniversario della marcia su Roma del 28 ottobre. Una tragedia che avrebbe potuto gettare quindi una cattiva luce sugli imminenti festeggiamenti. Il regime non volle scandali, Mussolini non volle scalfire l'immagine di un'Italia potente, di un'Italia infallibile, promettendo di allattare personalmente gli orfani della tragedia. Dopo diversi giorni dal naufragio, la notizia in Italia non era ancora trapelata. Inizialmente si parlò di poche decine di vittime, poi di 314 morti, secondo i dati forniti dalle autorità fasciste dell'epoca. Mentre per il quotidiano brasiliano Jornal do Brasil e per quelli argentini Clarín e La Nación, le vittime furono circa 700, più del doppio. Un numero che probabilmente includeva anche numerosi passeggeri clandestini. La stampa sudamericana non risparmiò i particolari truculenti, affermando che molti naufraghi furono divorati dagli squali, accorsi a banchettare tra i resti del transatlantico. Seppur minimizzato dagli organi di informazione del tempo, il naufragio della principessa Mafalda può essere considerato il disastro nautico italiano più grave del Novecento. Oggi la nave riposa nelle acque dell'Oceano Atlantico a circa 80 miglia da Porto Seguro e a 90 miglia dalle isole Abrolhos. Il carico di 80 kg di monete d'oro dovrebbe ancora trovarsi nella stiva del relitto, in fondo all'oceano, a circa 2000 metri di profondità.
Vite che non sono la tua. A cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.
Libby,